Ecco, mentre mi microfonavano, pensavo che dovremmo accertarci di un altro microfono, che è quello del Signore che parla, che la sua voce, dice la scrittura stessa, schianta i cedri del Libano. La sua è una voce microfonata, è come un rombo di tuono che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, ma che qualche volta invece siamo ascoltatori smemorati di questa parola perché non ci raggiunge nell'intimo, non parla alla nostra vita, forse nutre la nostra mente, ma il compito della parola è nutrire la nostra vita. Il compito della parola, per dirla più semplicemente, per dirlo con più semplicità, è che la parola ci aiuta a vivere. La parola ci aiuta a vivere la quotidianità, le cose di ogni giorno, le cose piccole, ma abbiamo bisogno di riceverla nella sua forza, come un martello che spacca la roccia. Una parola che ci aiuta a vivere, che illumina la vita, perché questa parola è stata mandata per noi. Questa rivelazione è per noi, è per parlare alla nostra vita. Allora che il Signore ci dia un cuore capace di accogliere quanto Egli stesso, io non aggiungerò niente di più che quello che è la parola del Signore e la tradizione anche così della Chiesa, ma è il Signore invece che vuole parlare al cuore di ciascuno di noi per aiutarci nel cammino. Alla prima serata ci è stato detto che siamo in cammino. Noi non viviamo una fede tramandata. Chi vive una fede tramandata è ora di dare una sterzata, perché la fede tramandata non porta da nessuna parte. E se anche tra i fratelli del rinnovamento c'è ancora qualcuno che vive di una fede tramandata, bisogna iniziare a muovere i primi passi, come i discepoli di Emmaus, a rielaborare il tutto, a riaprire il cuore al Signore. Perché una fede tramandata non regge più. Il mondo è troppo forte. La mentalità del mondo appesantisce i nostri occhi, i nostri cuori e, come dice Gesù stesso, le preoccupazioni e gli affanni della vita ci fanno perdere, ci rubano la parola di Dio nel cuore, anche se è stata seminata. Per cui siamo chiamati tutti neofiti nel cammino di fede, chi da tempo cammina con il Signore. La conversione, fratelli, non è una volta sola. In questo percorso dei discepoli di Emmaus ci siamo tutti dentro, nessuno escluso. Ci fosse anche Papa Francesco, direbbe anch'io sono dentro a questo cammino che va da Emmaus a Gerusalemme, perché la conversione è ogni giorno e la statura è la santità, la statura e la misura è quella di Cristo. Per questo siamo chiamati ogni giorno a conversione, a far crescere dentro di noi forse questo embrione, questo seme di vita che è stato seminato nell'iniziazione cristiana per qualcuno nella vita religiosa, per qualcuno nella frequenza dei sacramenti, per qualcuno nel cammino del rinnovamento. È stato seminato un seme di vita. Ma questo seme di vita è piccolo e deve crescere. Ecco qui il senso del cammino. Se non cresce, questo embrione di vita non matura. E sapete cosa succede quando un adulto cresce di statura ma non matura? Combina guai, rimane infantile. E tante volte la nostra fede è infantile. Pensiamo di camminare con il Signore perché facciamo pratiche, perché recitiamo preghiere, perché frequentiamo la Chiesa, ma non è questo che ci assicura la vita nello Spirito. I discepoli di Emmaus in cammino, questa è la prova, non riconoscono il Signore che a loro aveva parlato, addirittura che aveva spiegato in privato le Scritture. Eppure il Signore dà la sua vita, tutte cose che avevano udito con le loro orecchie, ma non hanno compreso nulla. Gesù aveva detto bene di loro: se vi parlo delle cose della terra e non capite, come fate a capirmi se vi parlo delle cose del cielo? perché l'intelligenza alle scritture la apre lo Spirito Santo, ma bisogna umiliarsi sotto la potente mano di Dio perché Dio stesso ci esalti al momento opportuno. Bisogna credere fermamente che questa opera di crescita, di santificazione, non è opera nostra. Noi, con l'Apostolo Paolo, possiamo dire ancora stasera: io faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio, per dire che questa crescita in Cristo non è opera nostra. E Giovanni invece nella prima lettera dice: chi è nato da Dio non pecca e il maligno non lo tocca. Chi è nato da Dio, chi è guidato dallo Spirito di Dio, chi è in comunione con lo Spirito di Dio, chi non è rimasto infantile nella vita di fede, nel cammino di fede, chi non è rimasto fermo, chi non è rimasto nella delusione, come questi discepoli di Emmaus. Quanti cristiani hanno la faccia dei discepoli di Emmaus? Quanti servizi a volte vediamo che non hanno la vitalità dell'amore di Dio? Papa Francesco lo dice in diversi modi: una chiesa mummificata è l'immagine di una realtà che non è abitata, che non è mossa dallo Spirito, che conserva pratiche, culto. Non c'è vita nel mantenere tabelle di marcia, fossero anche personali: ho detto il rosario, sono andato a messa domenica. Queste potrebbero diventare tabelle di marcia, prive di vita. Il Signore invece ci chiama a fare questa strada di ritorno, da Emmaus a Gerusalemme. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire cominciare a entrare nella consapevolezza che forse anche noi abbiamo bisogno di entrare molto più in profondità dentro questo mistero di morte e di risurrezione del Signore. Perché non è facile comprendere la morte, neanche la morte di Cristo. È una cosa ingiusta agli occhi degli uomini, è una stoltezza la morte di Cristo. La croce è un'ignominia. Lo diciamo con la bocca: Cristo morì per i nostri peccati. Ma forse noi, come i discepoli di Emmaus, siamo i primi che facciamo fatica a entrare dentro questo mistero. Come questa morte può avere significato? Siamo stati attirati, come dice Gesù: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Siamo stati rapiti da questo suo donarsi a noi. Abbiamo permesso alla croce di parlarci? O stiamo andando avanti senza essere mossi dallo Spirito, spinti dallo Spirito? Coloro che hanno fatto questa esperienza, coloro che hanno ascoltato la parola della croce, Paolo dice: l'amore di Dio mi spinge. E noi tante volte non ci sentiamo capaci di andare più in là di un semplice perdono, di una semplice accoglienza. Certo che non riconosciamo il Signore risorto. Come facciamo a riconoscere il Signore risorto che ci aspetta proprio nel ben mezzo delle relazioni? Il Signore risorto che ti aspetta proprio lì, nel lavoro che fai, nelle persone che incontri ogni giorno, nel tuo modo di relazionarti, nella gioia che vivi ogni giorno, per le cose più piccole, nel senso che dai alle croci, alle difficoltà. Dove pensi che ti aspetta il Signore risorto? Dice ai discepoli: dite che vadano in Galilea e là mi vedranno. La Galilea è il luogo delle genti, la Galilea è la quotidianità della vita, è lì che il Signore risorto vuole farsi vedere, vuole farsi sentire. È lì che il Signore risorto dice a te: metti qui la tua mano, sono proprio io. E il Vangelo di Luca vuole portarci a questo. Il Vangelo di Luca vuole dirci che alcuni sì, lo hanno visto, lo hanno toccato, e noi no. Perché loro sì e noi no? Perché la fede si possa fondare su quelli che l'hanno visto. Ma il Vangelo di Luca, nel suo insieme, vuole dirci che non è negato il Signore risorto a chi non l'ha visto, perché il Signore risorto ci aspetta, aspetta anche noi, si rivela, vuole rivelarsi anche a noi. Come? Attraverso la testimonianza di chi l'ha visto, la Chiesa che continua a dare l'annuncio del Signore risorto, attraverso la parola, attraverso l'Eucaristia. Questi sono i luoghi dove il Signore risorto si mostra a noi vivo e operante. Ed è lo stesso, anzi, a volte si può sperimentare una presenza spirituale più che una presenza fisica. Chi l'ha detto che una presenza fisica supera un sentire, un'esperienza spirituale? Non è così neanche nella nostra realtà. Ci sono presenze completamente assenze, presenze che non dicono niente. Il Signore risorto vuole che anche noi arriviamo a riconoscerlo proprio come chi l'ha visto, proprio come chi l'ha toccato. Ma ci pensiamo, fratelli cari, che il Signore ci chiama e il Vangelo di Luca è fondato su questo, che noi siamo chiamati a fare un'esperienza personale di Gesù risorto, ma non il giorno della preghiera settimanale, non solo la domenica, ma ogni giorno, perché il Signore ha detto: io sono con voi tutti i giorni. Lui non è solo colui che è, lui è l'Emmanuele, lui è l'Emmanuele, colui che è con noi ogni giorno. Perché allora? Mi piacerebbe che, se avessimo tempo di far risuonare tante voci, lamentazioni, c'è un libro delle lamentazioni che non si è mai chiuso, ed è la lamentazione di chi non vede più il Signore, di chi non lo riconosce più. E che cosa fa? Si lamenta, certo che si lamenta. Se una persona muore un figlio giovane malato di cancro e non è nel Signore risorto, non gli rimane altro che lamentarsi e che urlare per il suo dolore. Non gli rimane altro, perché l'unica parola sulla morte ce l'ha solo il Signore Gesù, Lui che l'ha vinta. Perché i discepoli di Emmaus non riconoscono il Signore? Proprio per questo si sono fermati, si sono arrestati davanti alla croce. L'impedimento più grande è stato vedere che quella cosa terribilmente ignominiosa non era logica, non era comprensibile, troppo lontana dai loro pensieri. Alla detta di Gesù: i miei pensieri sono distanti dai vostri quanto il cielo sovrasta la terra. Quale altra parola sulla morte? Quale altra parola ha vinto la morte? Se non l'ultima parola del Padre, che è Gesù, Gesù risorto. L'ultima parola non è stata della morte, l'ultima parola è stata della vita, ma i discepoli tutto questo non potevano capirlo. Se non arrivava lo Spirito Santo, Gesù stesso poi lo ha detto: se non viene a voi lo Spirito, è meglio per voi che io me ne vada, perché se viene a voi lo Spirito, allora lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. È chiaro che non è opera nostra, non è opera nostra. Ed è bello anche vedere che qualche volta, quando ti sei trovato in un ritiro, in un cuore a cuore con il Signore, tutto era più chiaro. Era più bella la preghiera, era più bella la tua vita con il Signore, era più comprensibile la parola di Dio che leggevi. Perché? Perché lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. E i discepoli di Emmaus si accostano a Gesù per lasciarsi illuminare sul senso delle scritture. E cosa fa Gesù? È necessario, spiega la necessità della sua morte perché potesse entrare nella gloria del Padre. Gesù annuncia loro il kerygma, c'è stato detto in queste serate, ma anche questa parola che è diventata anche nei nostri ambienti anche familiare, il kerygma, ma è l'annuncio che dà la vita. E se questo annuncio non mi raggiunge e non ne faccio la perla preziosa della mia vita, questo annuncio non cambia niente, non cambia il cuore. Questo annuncio di Gesù, che è Signore e dà la vita, deve diventare il desiderio del mio cuore che mi porta a dipendere da Lui, perché Lui è la via, la verità e la vita, e fuori di Lui c'è la morte, c'è la miseria, c'è la debolezza, ci sono le tenebre. La nostra mente è ottenebrata, non può capire, perché a stento capisce le cose della terra. A questo Luca vuole portarci a comprendere che la croce è la chiave per comprendere tutto il mistero di salvezza, il mistero di Cristo morto e risorto, che è mistero di salvezza, mistero di amore onnipotente, onnipotente, che possiamo portarci a casa questa contemplazione di questo amore onnipotente, che non è lì solo per ricevere le nostre lodi, la nostra adorazione, ma il Signore ha dato la sua vita per noi, e tutta la sua vita, tutta la sua predicazione dice questo. Tutta la sua predicazione dice il suo desiderio di voler restare con noi. Ieri sera c'è stato detto più volte questo grido di preghiera che deve nascere nel nostro cuore: rimani con noi, rimani con noi. Ah, se pregassimo questa invocazione, almeno quanto sono i nostri lamenti, almeno quanti sono i nostri lamenti, veramente vedremmo, sperimenteremmo lo Spirito soffiare sulla nostra vita. Rimani con noi, Signore. E invece ci lamentiamo e rendiamo vana la croce del Signore. Tutte le volte che crediamo che una malattia, una croce, una miseria, una fragilità qualunque, un impedimento qualunque ci schiaccia, tutte le volte che pensiamo questo, rendiamo vana la croce di Cristo. Il Signore non è venuto a liberarci dal male e dalla morte. Il Signore è venuto a liberarci nel male e nella morte. Grande grazia entrare dentro questo mistero. Io non cammino con il Signore perché così nella mia vita tutto andrà bene. Il Signore ci è venuto incontro e ci fa partecipare della sua vita, della potenza del suo amore, perché nel male e nella morte noi siamo salvati. E il male non è più male, la morte non è più morte. La Scrittura dice: dov'è, o morte, la tua vittoria? Perché anche nel peccato io posso mettermi nelle mani di questo Dio che è Signore e Salvatore, che mi lava, che mi purifica, che mi libera, che mi guarisce, che mi dà la potenza del suo amore, che mi dà la sapienza della croce, per cui la croce, quella mia, non è più stoltezza, ma diventa cammino di redenzione. Lo Spirito aiuta i discepoli di Emmaus a comprendere che dentro quel fallimento che era nel loro cuore c'erano invece le ragioni di una vita piena. Dentro quel fallimento c'era un miracolo. Lui stava guarendo per sempre la solitudine del cuore dell'uomo. Questo è il grande miracolo del mistero di Cristo morto e risorto, e del mistero che contempliamo stasera, lo spezzare del pane. Il miracolo più grande, dove Gesù ci libera completamente dalla solitudine. Perché lo riconoscono allo spezzare del pane? Perché probabilmente gli apostoli in quel gesto hanno visto come una cassa di risonanza, dove risuonavano tutte le parole che Gesù aveva detto, ma anche le parole dei profeti, anche le parole dei profeti. Avranno ricordato per esempio Isaia al capitolo 55, quando si dice: perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Pensate che nel segno, nel gesto del pane spezzato, non siano risuonate le parole di Isaia? O un altro brano di Isaia che dice: nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. E il brano, l'esperienza di Elia, la focaccia di pane che l'angelo diede al profeta Elia, che era affamato e sfiduciato e che gli consentì di continuare il suo faticoso viaggio verso il monte Horeb. Queste parole saranno risuonate di certo per mezzo di quel gesto del pane spezzato, come una cassa di risonanza li ha portati a contemplare che in quel pane spezzato diceva benissimo, sintetizzava benissimo ciò che era tutta la vita di Gesù, il filo rosso della sua vita: vivere per gli altri, vivere per donarsi, vivere per farsi dono. E poteva essere un dono per un solo momento. Gesù stesso quante volte già aveva detto: chi rimane in me, io e lui, porta molto frutto, chi mangia la mia carne dimora in me. C'erano già queste parole che richiamavano a un rimanere, a un dimorare. Che bello sarebbe se la nostra fede potesse contemplare che la comunione con Cristo non è come le lampadine dell'albero di Natale, ad intermittenza. A volte si accendono e a volte si spengono. Magari una bella preghiera mi fa sentire acceso, ma poi la quotidianità della vita, le situazioni che mi porto, le incomprensioni della mia vita stessa mi rifanno piompare nella solitudine. Nel mistero di Cristo morto e risorto, invece, è compresa la guarigione per sempre dalla solitudine, perché in tutta la sua vita terrena Cristo è venuto a dirci il suo desiderio di dimorare, di stare con noi. E quel gesto del pane, che cosa dice? Dice che tutta quella parola detta da Gesù, tutta quella parola dei profeti, della Torah, che riportava a Gesù, tutta quella parola, ora, in quel gesto del pane spezzato, si concretizzava. Ed è così anche per noi, quando andiamo a messa. Lì, nell'offerta del suo corpo, si realizza e si concretizza questa parola di salvezza che ci fa partecipi della vita di Cristo, della potenza del suo amore. Per cui non possiamo più camminare come i discepoli di Emmaus smarriti, perché abbiamo ricevuto la chiave di lettura del mistero di Cristo, ma anche del mistero della nostra vita. Non si può comprendere il sacrificio di Cristo e poi non comprendere la propria esistenza, non riuscire a vivere le proprie croci, non riuscire a vivere una malattia nel Signore, non riuscire a vivere una crisi nel Signore, non riuscire a vivere un fallimento nel Signore. Queste due cose non stanno insieme, non possono stare insieme. Se abbiamo compreso il sacrificio di Cristo, il Signore ci abilita a fare una lezione umana, una capacità di rileggere tutto quello che viviamo nella nostra umanità alla luce di questo mistero di salvezza. E possiamo dire con Paolo: siamo schiacciati da ogni parte, ma non siamo morti, siamo vivi in Cristo, perché Cristo ci abita, perché non siamo affidati alle nostre forze. Certo, ci vuole umiltà, bisogna rinascere da acqua e da spirito per mollare la presa. I discepoli di Emmaus mollano la presa dei loro ragionamenti, perché nei ragionamenti umani i conti non tornano, nello spirito i conti tornano. E allora, quando lo spirito li illumina su questo mistero di morte e di vita di Cristo, in loro cresce il desiderio di andare al pane, al dimorare, al rimanere. No, Signore, adesso non te ne andare, rimani con noi perché si fa sera. E Gesù aveva fatto, dice la Scrittura, la mossa di andarsene, per suscitare in loro invece il desiderio del dimorare, il desiderio del rimanere. E questa sera noi che ascoltiamo riceviamo dalla parola di Dio questo dono di riflettere su questo desiderio. Il nostro desiderio è quello di avere una vita senza problemi, senza fallimenti, senza difficoltà. Questo non è Cristo. Il nostro desiderio è quello di avere un Gesù da toccare, un tappabuchi per tutte le situazioni. Questo non è il Gesù che ci presenta il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca ci presenta un Cristo vincitore del male e della morte che cammina con te, che si rivela a te, che si fa compagno di cammino, che vuole abitare con te e lo incontri nella parola, nell'Eucaristia, nella fede, dentro la comunità. Il Concilio, fratelli, ci ha portato tre pilastri che tengono su la vita spirituale: la comunità, l'Eucaristia e la parola. La comunità è un altro luogo meraviglioso nel quale incontriamo il Signore, perché la nostra fede si rafforza e si conferma, e noi come discepoli di Emmaus confermiamo e rafforziamo la fede dei fratelli. È stato molto bello domenica scorsa nel mio gruppo che ci siamo trovati per riflettere su questo, sulla testimonianza, il valore di testimoniare ciò che Dio fa nella mia vita ogni giorno. Ed è stato bello vedere che alcuni fratelli hanno depositato lì nella comunità quello che stavano vivendo, quello che si portavano nel cuore. Non è forse lì il Signore risorto? Non è forse lì, come sulla strada dei discepoli di Emmaus, pronto ad accogliere ciò che si muove dentro di noi, i fallimenti, la nostra storia, per aiutarci a rileggerla, a rielaborarla, a partire da Lui? Non è forse lì il Signore risorto? Cosa aspettiamo? Un evento spettacolare? Non ci sarà un evento spettacolare, non ci sarà un segno nel cielo. Questo è il segno, il più bello tra i figli dell'uomo: Gesù Cristo morto e risorto. Nessun altro segno. Ci verrà dato solo lo Spirito di Lui, che ci dà la vita e la capacità di entrare nelle pieghe della vita con la logica dei figli del Regno. E tutto questo lo viviamo nell'Eucaristia, nella nostra Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del Signore. Questo cammino dei discepoli di Emmaus noi lo facciamo, lo viviamo perfettamente nella Messa, nelle due grandi parti della liturgia: la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. La liturgia della parola ci accompagna alla liturgia eucaristica, ci accompagna a desiderare quel grido: rimani con me, perché si fa sera. È la parola che ci porta all'Eucaristia. Se non è la parola che ci porta all'Eucaristia, nel mezzo della Messa celebriamo un rito, una memoria, non un memoriale. Invece la Messa è luogo di salvezza, è luogo di guarigione, è luogo dove noi riceviamo la vita, perché Cristo morto e risorto, che riconosciamo aiutati dalla Chiesa stessa, che ci aiuta e ci illumina sul senso delle Scritture, ad arrivare a Lui, a Gesù, pane spezzato, che si riattua nuovamente sull'altare, questo mistero di morte e di salvezza che viene a noi, introducendoci a una comunione perfetta con Gesù. Fratelli, capite bene che non possiamo mangiare il corpo di Cristo e ragionare come i pagani. Non possiamo ricevere il corpo di Cristo e parlare come i pagani. Non possiamo ricevere il corpo di Cristo e non essere capaci di leggere le croci della vita con uno sguardo più glorioso. Il cristiano è colui che ha capito bene che non ci sono più croci ignominose. Il cristiano, per la grazia di Dio, ha capito che le croci sono gloriose, non facili, ma gloriose, perché l'ultima parola è sempre quella di Dio. E il suo amore che è stato rivelato nei nostri cuori, tra pochi giorni è Pentecoste. Questa promessa del Padre, questo mistero, non si compie a Pasqua. Chi è fermo a Pasqua deve mettersi subito in cammino, deve arrivare al Cenacolo per ricevere lo Spirito, perché il compimento della nostra salvezza e a Pentecoste. Il Signore risorto ci dà la potenza del suo amore. Paolo dice: l'amore di Dio è stato riversato su di noi per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Allora che il Signore ci dia nella celebrazione dell'Eucaristia che vivremo domenica o domani mattina, quando si porta il pane e il vino all'altare, quello è il momento in cui offriamo a Gesù il nostro pane e il nostro vino, il frutto della nostra vita, i nostri fallimenti, li hai offerti lì sull'altare per dirgli al Signore di ritornare alla tua quotidianità, ma con la potenza del suo amore, con la sapienza della croce? Gliel'hai detto che vuoi vincere con lui? Quello è il momento, l'offertorio è il momento in cui portiamo al Signore tutto ciò che pesa sul nostro cuore, tutto ciò che facciamo fatica a comprendere, tutte le difficoltà, per poter dire nella dossologia: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per mezzo dello Spirito. Per Cristo. L'Eucaristia ci abilita a questo. Io non vivo più per me stesso. Lo riconoscono nello spezzare del pane, perché sintetizzava tutto quello che Gesù aveva detto prima, e i discepoli comprendono lì che adesso sì che è possibile non lasciarsi schiacciare dal fallimento, perché quella morte non era più morte, perché il suo spirito li aiutava a vivere, era dentro di loro, e la morte non era più morte. Ecco allora come vivere l'Eucaristia. Se siamo in comunione con Cristo, per Lui faccio le cose, perché chi è stato salvato e redento da Cristo, Paolo ci ricorda che non vive più per se stesso. Col peccato originale, prima della salvezza, l'uomo era incapace di amare, incapace di un pensiero soprannaturale, ma con la grazia di Dio, con la potenza del suo Spirito, noi siamo abilitati a non vivere più per noi stessi. E l'Eucaristia si fa pane e nutrimento, come la focaccia che riceve Elia, per non stancarci nel cammino. Che bello sarebbe vivere le celebrazioni eucaristiche come queste soste che rinfrancano per riprendere il cammino verso Gerusalemme, dove forse c'è anche la croce, ma non c'è più croce ignominosa. Per i credenti in Cristo la croce è stata vinta per la vittoria. Il credente in Cristo davanti ad ogni croce, proprio in forza di questo pane spezzato di cui si nutre, dovrebbe poter dire: dov'è, o morte, la tua vittoria? Voglio solo un'altra considerazione. Chi vive in questa comunione profonda con Dio, che è data a tutti, il Vangelo di Luca vuole proprio dire questo, che tutti, sia quelli della prima ora, quelli che sono stati, che hanno visto Gesù, che quelli a cui è stato raccontato, tutti siamo chiamati a entrare nell'esperienza del Signore risorto che cammina con noi, tutti. Allora, come per i discepoli di Emmaus, il volto da scuro diventa luminoso. Per forza deve diventare luminoso, per forza. Perché? Perché ti senti abitato da questo amore, perché non elemosini niente più a nessuno, perché non vivi più solo per te stesso, perché vinci le paure, perché l'amore di Dio schiaccia il timore. Gli orecchi dei sordi diventano attenti. Cresce in te il desiderio di entrare sempre più nella parola. Gli occhi oppressi dalle paure si riaprono alla vista. Il lamento si trasforma in lode. La solitudine in comunione profonda e concreta. Il gesto dello spezzare il pane è la concretezza dell'amore. Cosa vedono gli apostoli? Perché riconoscono il Signore risorto? Perché l'amore in quel pane si fa concreto, si fa nutrimento. Perché l'amore, se non è concreto, non è amore. La solitudine diventa comunione profonda e veniamo guariti dall'individualismo. Dall'individualismo passiamo alla missione, al desiderio di donarci, al desiderio di vivere per una causa, almeno di non vivere più per noi stessi. Perché non si vive più per se stessi, ma per Lui che ha dato la sua vita per noi e ci fa capaci di vivere per amare. Sapete chi sono, secondo un'indagine sociale, coloro che si tolgono la vita? Coloro che non si sentono amati e non amano più, non hanno più nessuno da amare, perché si sono chiusi nel proprio io. Non si sentono amati e non amano. E non sono quelli che non hanno le croci, sono i ricchi, sono coloro che a livello umano hanno tutto, però hanno la morte nel cuore, perché non si sentono amati e non riescono ad amare. Cristo, la comunione col suo corpo e il suo sangue, ci abilita invece a vivere, a dimorare nell'amore, per diventare, alla detta di Papa Francesco nel nuovo documento Gaudete ed Esultate, diventare missione. La santità, la comunione con Cristo è già missione. Dice già che la terra deserta, arida, senza acqua, è abitata. Veniamo riconciliati dalla morte di Cristo, dal suo donarsi, e veniamo riconciliati ad ogni Eucaristia, ogni volta che spezziamo il pane, perché per noi questo sacrificio di morte e di risurrezione si attualizza e diventiamo ministri di riconciliazione, ambasciatori di Cristo, per aiutare anche forse tanti nostri fratelli a riconciliarsi con la propria storia, perché senza Cristo, senza questo dimorare in Lui, non siamo in pace con noi stessi, non siamo riconciliati con la nostra storia. Come i discepoli di Emmaus, se il Signore non avesse illuminato le loro menti al senso delle Scritture, sarebbero rimasti nel fallimento. Il fallimento avrebbe avuto l'ultima parola per sempre. Invece, chi incontra l'amore di Dio diventa ambasciatore di riconciliazione, perché egli stesso è stato riconciliato con la propria storia, con tutto ciò che ha vissuto, con tutto ciò che sta vivendo e con tutto ciò che vivrà. Perché le lenti per fare questa lezione umana, per leggere la vita, non sono più quelli del peccato originale, non sono più quelli della carne. Le lenti sono quelle dell'amore onnipotente di Gesù. Sapete, questa parola che abbiamo condiviso non è lontana da noi. Ha toccato la carne di fratelli, di sorelle. Quanta santità nella Chiesa, ieri, oggi e sempre. Ma c'è una mistica, in modo particolare Martha Robben, francese, che per 50 anni si è nutrita dell'Eucaristia. Per 50 anni, associata al mistero di Cristo. E lei dice: ogni anima è un'ostia e ogni vita è una messa. Questo è il cammino che da Emmaus si fa verso Gerusalemme. Comprendere che con Cristo anche noi possiamo donarci, che la nostra vita è questa liturgia, questa messa in cui possiamo offrire tutto a Cristo per riavere tutto in Cristo. Il Signore ci dia allora di dire con Martha Robben: Signore, fa che anche la mia anima possa essere un'ostia, possa rimanere unita a te, che sei mistero di amore onnipotente, che riconcilia, che salva, che nutre, che libera, che guarisce, e che la mia vita, le mie vicende, siano una messa. Alleluia.